www.edigio.it e la storia continua. Siamo a Roma nel 1870 e quando i treni erano opera del diavolo. Gli operai erano 5.000, erano orafi, scalpellini, tessitori, fornaciai, più artigiani che proletari. Le ragazze della manifattura tabacchi a Piazza Mastai sospendevano il lavoro ad ore fisse per recitare il rosario. Una metà circa dei romani vivacchiava con la beneficenza e i sussidi. E quando i fitti salivano troppo, il Santo Padre imponeva una sorta di blocco. A Roma, non appena si entra in intimità con qualcuno, non si parla che di politica. Nel 1870 Parigi ha già 2 milioni di abitanti, 6 linee ferroviarie che convergono sulla città, i grandi boulevard costruiti dal barone Haussmann per facilitare il passaggio delle carrozze ed impedire le barricate che terrorizzarono i borghesi nel 48. Londra conosce l'orrore dell'industrializzazione, la tratta dei bambini mandati a lavorare a morire nelle filande, la prostituzione delle operaie affamate, l'ubriachezza pesante dei bevitori di birra e di gin. Dinkins ha già scritto «Tempi difficili», Engels «La condizione della classe operaia in Inghilterra» e l'abbruttimento, la fame, la fatica dei lavoratori dell'industria sono già stati oggetto di studio da parte dei politici ed economisti. Hanno già ispirato la protesta e l'indignazione degli scrittori, poeti e pittori. Il paesaggio urbano delle grandi città europee è già sconvolto nella periferia dalle ciminiere. La classe operaia si organizza. Le trade unions inglesi dirigono compatti scioperi di minatori. E a Parigi, tra alcuni mesi, scoppierà l'insurrezione della Comune. La rivoluzione industriale è già, dunque, in fase molto avanzata in gran parte dell'Europa occidentale, quando Roma diventa capitale d'Italia. Il nostro non è ancora un paese industriale, Roma è forse la meno industriale delle sue città. In tutta Italia gli operai non arrivano a 500.000, e la stragrande maggioranza sono tessili. Pazienti e diffidenti, pellagrosi e bigotti, a metà contadini e a metà operai, essi filano la seta, tessono la lana e il cotone nelle centinaia e centinaia di piccole filande sparse nel Comasco, nella Brianza, nel Biellese, nel Veneto. Ma l'operaio romano è d'un altro stampo. Le approssimative statistiche dell'epoca assicurano che erano 5.000 su circa 220.000 abitanti quelli occupati nelle manifatture di capelli, di guanti di lana, di pelli, nelle fabbriche dei laterizi, nelle tipografie, nelle fonderie e nelle falegnamerie. Splendidi velluti e panni di lana si tessevano nelle fabbriche di San Pietro in Montorio, sotto il Fontanone, e nell'ospizio di San Michele si addestravano le arti centinaia di orfanelli e povere zitelle. Un migliaio di operai erano occupati alla manifattura tabacchi, inaugurata da appena un anno nello slargo che oggi si chiama Piazza Mastai. Una mezza dozzina di orafi importanti avevano alle loro dipendenze complessivamente un centinaio di operai, ma migliaia di abili artigiani orafi nella buona stagione, lavorando a casa, guadagnavano molto più di quanto si guadagnasse a bottega. Così per gli argentieri, così per gli scalpellini, abilissimi, che si tramandavano da generazioni segreti e l'abilità di copiare statue antiche. I forestieri andavano matti per queste copie. Non si ripartiva da Roma senza averne acquistato almeno una da sistemare nella propria casa di Londra o di Pietroburgo o di Parigi. Quello che le statistiche classificano operaio attorno al 1870 non può essere definito tale nel senso moderno della parola, anche quando lavori sotto padrone a giornata. È vero che le 10 ore a bottega sono la norma, ma il controllo non è quello della fabbrica moderna. Il lavoro viene interrotto spesso per rifornirsi di materiale e fare due chiacchiere. Le ragazze della manifattura, abilissime nell'avvolgere rapidamente i sigari e nel selezionare il tabacco, sospendono il lavoro ad ore fisse per recitare tutte assieme, con le sorveglianti, il rosario. E le feste religiose sono tutte regolarmente rispettate, compresa naturalmente quella del patrono del quartiere. Queste abitudini di vita, il gusto per la teatralità delle cerimonie, unito alla mancanza di un autentico sentimento religioso, l'abitudine a vivere per la strada, una naturale altezzosità ed arroganza, comunque comuni del resto a patrizi e plebei, e la tradizionale imprevidenza facevano dire correntemente agli stranieri e anche a un tipico ben pensante torinese com'era Massimo D'Azeglio, che nulla è più curioso dell'assoluta repugnanza del romano per il lavoro. La strage della Lungaretta. È di Stendhal l'osservazione che a Roma, non appena si entra in intimità con qualcuno, non si parla che di politica. L'osservazione valeva soprattutto per i popolani. Il colmo del ridicolo agli occhi di questa gente, scrive Stendhal, sarebbe esporre la pelle anche ad una sola graffiatura nell'interesse del Papa loro sovrano. Essi considerano il sovrano, chiunque esso sia, come un essere potente, fortunato e malvagio, col quale è indispensabile avere certi rapporti. Si parla sempre della sua morte, la si aspetta e ci si ne rallegra, eccettuati alcuni personaggi pessimisti che dicono «il successore sarà peggio». Quando il mio giovane barbiere mi racconta qualche assurda usanza di cui si lamenta, aggiunge sempre: «Che volete, signori? Siamo tutti sotto i preti». Anche qui c'è però un vecchio luogo comune da sfatare, il luogo comune che vuole che i romani parlassero sì male del Papa, ma tutto sommato ne subissero dolcemente e docilmente il governo. Pietro Uccelli della Gattina, in una seduta del Parlamento italiano, diceva ironicamente che il Comitato Romano per 16 anni non ha saputo fare altro che inculcare pazienza e speranza, attaccare nastri tricolori alle code dei cani e tirare razzi tricolori, oppure organizzare manifestazioni patriottiche con coccarde tricolori sul petto delle romane durante il San Giovanni o il Carnevale. L'osservazione vale appunto per quel comitato, che era fatto di borghesi moderati, ma è pur vero che l'ultima esecuzione capitale che ebbe luogo a Roma vide cadere nell'orrida cesta la testa di due popolani, il Monti e il Tognetti, muratori. La sentenza fu eseguita a Via dei Cerchi il 23 novembre del 1868. E le sedute del tribunale si erano tenute dentro le carceri stesse perché si temeva che il trasporto degli imputati a Montecitorio potesse dar luogo a manifestazioni di protesta. www.redigio.it. E la storia continua.